prodotto si deve adattare alla narrativa, nella storia, il personaggio deve incarnare anche il prodotto che usa. Non ci può essere forzatura, sia in ottica di storytelling, quindi il close-up sul prodotto, il marchio deve entrare con la camera molto naturale nel film. E la stessa cosa il personaggio, nei suoi modi di agire, di parlare, di vestirsi, deve essere adatto a indossare o rappresentare quel prodotto, perché altrimenti l'effetto è totalmente negativo.
Immergiti nel mondo del commercio elettronico con e-commerce Superheroes, dove la storia incontra l'innovazione e le sfide diventano successi. Conosciamo insieme i pionieri del commercio elettronico.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti nella seconda stagione di E-commerce Super Heroes. Apriamo questa seconda stagione con un ospite che è già stato presente nella prima stagione, ma a grande richiesta torna a trovarci. E nella prima puntata abbiamo accennato un po' alla tematica del cinema con questa bellissima metafora su dei film di Sergio Leone e il marketing, facendo un po' un parallelismo. Quindi oggi è qui con noi Antonella Girone.
Ciao a tutti, ciao Sante, che piacere essere nuovamente qui con voi e parliamo ancora una volta di cinema, ma sotto un altro punto di vista, quindi sono molto felice di questo invito, grazie.
Grazie a te per essere qui. Infatti, come hai anticipato, oggi parleremo di product placement, e-commerce e digital marketing. Quindi, diciamo, dal cinema all'e-commerce, come il product placement si è evoluto oggi, portando un influsso nelle strategie online. Quindi, diciamo, parleremo di tutti questi argomenti collegati in qualche modo a quello che è il product placement e gli effetti sull'e-commerce e sul marketing digitale. Direi di andare dritti al punto Antonella, ti chiedo di spiegarci brevemente quella che è la storia del product placement nel cinema e qualche esempio celebre, così iniziamo a discutere di qualche esempio, diciamo, di product placement ben riuscito.
Sì, riscaldiamoci un attimo con un po' di storia. Diciamo che il product placement non è un concetto moderno, ma esiste già dagli anni 20. Voglio dire, negli anni 80 il famoso film E.T. l'extraterrestre, appunto c'era la scena in cui si vedeva comparire le caramelle degli M&M's e poi si sa che hanno avuto un'esplosione di vendite appunto con i Reese's Pieces che hanno sostituito gli M&M's nel film E.T. Oltre quello, vabbè, ci sono grandissimi film dove vediamo i prodotti che emergono. Ritorno al futuro, classico cool degli anni 80,
Bellissimo.
dove c'era la scena in cui ovviamente si beveva la Pepsi. E una versione futuristica della bevanda che era Pepsi Perfect, e questo inserimento ha creato un legame tra il marchio Pepsi e il concetto di avventura futuristica.
Vero. Beh, diciamo da Ritorno al Futuro ricordo tre cose. La DeLorean, che in realtà è una macchina che poi sul mercato non ha avuto un grande successo, ma questo film l'ha resa celebre in un modo spropositato, le Nike
Sì,
e appunto è quello che citavi prima tu.
esatto, proprio perché nei film quando si fa product placement, il close-up sul prodotto e uno storytelling naturale sono fondamentali. Quando il prodotto, infatti ci sono anche i bad case study, quando il prodotto appare ma un po' delocalizzato nel film, ovviamente non ha un impatto positivo perché è chiaro che è forzato. Poi product placement naturali nei film ce ne sono a bizzeffe, diciamo anche dal Diavolo Veste Prada, anche i film più recenti, dal Diavolo Veste
Assolutamente.
Prada, dove product placement il lusso si è visto ben abbondantemente, ma in maniera totalmente naturale, perché è la storia di una donna che lavora nel mondo della moda, quindi ci stava
Ci sta.
tutto.
Diciamo che era calzante in quel
Esatto.
caso.
Dimmi se ti dico Tom Cruise, chi ti viene in mente?
Diciamo che mi vengono in mente degli occhiali da sole, da una forma abbastanza iconica, mi viene in mente sicuramente Ray-Ban.
Ovvio, l'idea, l'immaginario della donna, dell'uomo cool, affascinante, anni 80 era, appunto Tom Cruise con questi bellissimi Ray-Ban Aviator, il modello, nel film Top Gun. Di fatto i Ray-Ban si sono affermati, ha avuto un aumento delle vendite grazie a questa rappresentazione, ma poi i Top Gun e Ray-Ban hanno nel tempo mantenuto una connessione molto, molto forte. C'è anche l'ultimo Top Gun, non so se l'hai visto, io l'ho rivisto di recente. Top Gun l'ho rivisto di recente, a parte che mi sono sentita rientrata nei panni dell'Antonella degli anni '80, innamorata di Tom Cruise, tuttora ancora un bell'uomo. Però ovviamente cosa indossava anche in quest'ultima, nel revival, usava comunque i Ray-Ban, quindi proprio... Cioè questa connessione di lui, i Ray-Ban e Top Gun continua a essere anche nel revival molto forte.
Sì, è diventato il Ray-Ban, è diventato un po' un'icona del ragazzo ribelle.
Quello che attira le donne.
Esatto, riassumendo quello che attira le donne. E la cosa interessante è che Tom Cruise in Risky Business già utilizzava i Ray-Ban. E quello che diciamo si legge un po' sulla dottrina, ovvero quello che è presente sul web, e che in Risky Business probabilmente non era una cosa voluta, ma ha scoperto che, diciamo, è riuscito ad aiutare Ray-Ban, che si trovava in una situazione poco, poco florida a livello economico. Poi chiaramente in Top Gun è stata studiata, è stata calata, è stata, come dire, proprio... Era un product placement ben messo. E qua mi aggancio a quello che dicevi tu prima, nel senso che a volte il product placement è anche naturale, un po' come il diavolo veste Prada. In realtà la storia degli Aviator è che Ray-Ban l'ha studiati... durante, non vorrei dire una cavolata, ma durante la seconda guerra mondiale per gli aviatori, e la forma un po' a goccia serve per proteggere proprio l'occhio dal vento a cui erano sottoposti gli aviatori, quindi diciamo è un product placement che comunque ci sta nel contesto.
Esattamente corretto, avevo letto anch'io questa cosa. E in più, vabbè, adesso stavo pensando mentre parlavi, James Bond, vuoi dire product placement? Dal drink.
Sì, dal drink alle auto ce ne sono almeno un paio.
Orologi.
L'orologi.
Sempre.
James Bond vuol dire Martini, Aston Martin, è inconfondibile.
Esatto, quindi diciamo la strategia di product placement, gli esempi se ne possono fare mille. Adesso mi viene in mente anche Castaway con la Wilson, appunto c'è la scena in cui si vede la palla dipinta con la faccia di rosso, no? Che rappresenta però è la palla della Wilson, quindi che creava un legame emotivo con il pubblico, generando anche un product placement empatico con il marchio, quindi il marchio aveva un valore emotivo durante la scena del film. Queste insomma sono le varie integrazioni. Poi, come ti raccontavo a microfoni spenti, un po' di product placement italiano in serie TV le ho fatte ai esordi della mia carriera nell'agenzia pubblicitaria, quindi ho visto come è importante, proprio toccando con mano, come è importante che lo storytelling sia naturale. Spesso viene cambiato uno script, una parte dello script di un film per introdurre bene il prodotto in ottica naturale, perché forzato crea risultato opposto agli occhi del consumatore finale.
È vero, assolutamente. Però ci sono alcuni esempi che davvero bisogna citare. E per citare anche qualcosa magari di meno conosciuto, dare qualche chicca ai nostri ascoltatori, ho scoperto ad esempio che la maggior parte delle pistole che utilizza John Wick nei vari film sono delle pistole della Taran Tactical, che fanno pistole per il tiro dinamico, che sono anche un genere di... è un tiro dinamico, diciamo, una competizione sportiva in cui è molto più dinamica rispetto a, appunto, al classico tiro al bersaglio, in cui ti devi muovere, ci sono vari bersagli, hai un timing, quindi devi anche, come dire, correre contro il tempo. E ho scoperto che queste pistole sono molto quotate e costano veramente tantissimo, le Taran Tactical. O anche nella maggior parte dei film d'azione si utilizzano dei coltelli americani della Spyderco, un brand che vende questi coltelli a prezzi veramente folli. Quindi, come dire, ci sono anche cose che non sono così... magari che passano un po' più inosservate, perché è un po' più di nicchia, però ce ne sono davvero tantissime. E volevo chiederti, Antonella, quali sono, secondo te, per la tua esperienza, visto che hai avuto anche modo di toccare con mano questa realtà, le strategie più efficaci per integrare un prodotto in un film... Sembra che senza che sembri forzato, un po' come dicevamo adesso, qual è il segreto?
Quello che ti dicevo appunto prima, il prodotto si deve adattare alla narrativa, nella storia, il personaggio, appunto come Tom Cruise era un aviatore e utilizzava gli aviator, il personaggio deve incarnare anche il prodotto che usa, non ci può essere forzatura, sia in ottica di storytelling, quindi il close up sul prodotto, il marchio deve entrare con la camera molto naturale nel film, e la stessa cosa il personaggio nei suoi modi di agire, di parlare, di vestirsi, deve essere adatto a indossare o rappresentare quel prodotto, perché altrimenti l'effetto è totalmente negativo. Adesso ti dico, ci sono stati anche dei placement che hanno avuto un impatto negativo. Ad esempio, mi viene in mente il film Your Robot, in cui l'evidente product placement delle Converse ha ricevuto delle critiche perché era sembrato troppo promozionale e fuori contesto. Quindi questo ovviamente ha un impatto negativo negli occhi del consumatore, perché ti solleva, e qua poi anticipo anche quello che ti dirò dopo, solleva delle critiche che oggi diventano virali, uno shitstorm sui social media, che non fa per niente bene al brand.
Assolutamente, assolutamente. Hai letto un qualcosa che trovo molto interessante, perché molto spesso, no, quando pensiamo al brand, questa è una cosa che ripeto, mi rendo conto che magari ho già detto, ma è un qualcosa a cui tengo particolarmente. Quando parliamo di un brand, noi immaginiamo il brand come un logo, come magari un simbolo, dei colori, un tone of voice, ma in realtà un brand deve essere proprio un fictional character, cioè un brand io me lo devo immaginare come se fosse un personaggio del film, con un suo tono di voce, con dei suoi modi di dire più tipici, con un'espressività, con delle reazioni a determinate situazioni, che sia più accogliente, più simpatico, nevrotico, cattivo, buono, cioè, quindi secondo me il cinema ci dà modo anche di capire davvero cos'è un brand e come rendere un brand, diciamo, più tangibile per gli ascoltatori. Quindi, per ricollegarmi a quello che dicevi, è chiaro che anche qui, no, quello che un personaggio utilizza in un film deve essere a tono con il fictional character che sta interpretando, un po' come per il branding.
Assolutamente d'accordo. Infatti i brand, perché quando lavori nei dipartimenti marketing dei brand, il ruolo del content manager è super fondamentale, perché notoriamente il content manager ha anche la responsabilità di vedere se tutti i touch point, e quindi tutti i colleghi delle altre aree del marketing, dal trade marketing al digital marketing, siano affini alla brand bible. La brand bible ha sempre un tone of voice, un immaginario del brand, e quella roba lì deve essere rispettata se vuoi che il riconoscimento da parte del consumatore finale e l'empatia da parte del consumatore finale sia alta.
Eh sì, assolutamente, secondo me è proprio creare attorno al brand un'immagine definita. A me viene in mente uno su tutti, Harley Davidson. Cioè, se penso anche solo a quello che succede nei film, immagino i mercenari.
Sì.
Sylvester Stallone non poteva avere un'altra moto, doveva avere un Harley Davidson, no? Perché sì, attorno, sì, ad Harley Davidson si è creato proprio questo immaginario. È proprio definito. Cioè, è tangibile nella mia mente, non so come dire. Quindi
esatto,
il successo di un brand in parte potrebbe essere definito anche da questo, no? Nel creare qualcosa in cui le persone si rispecchiano, ma che sia anche molto definito, molto tangibile nei suoi contorni. E per tornare all'efficacia, c'è stato anche qualche esempio di product placement di efficacia che ci vuoi citare? Qualcosa che secondo te...
Sì, beh, l'efficacia è sicuramente misurata nei termini di riconoscimento del marchio e di atteggiamento dei consumatori, e spesso vengono appunto realizzati dei sondaggi pre e post esposizione di un marchio. Questo viene lo puoi realizzare sia lato film stesso, sia lato social media, per capire qual è l'engagement che si è creato intorno al marchio nei diversi canali. Hai visto Squid Game?
Assolutamente.
Una serie televisiva che può piacere o non piacere, però è ormai un cult degli ultimi anni. Il product placement bello visibile che c'era in Squid era appunto la visualizzazione delle sneaker Vans. Leggevo che dopo la serie TV, le Vans hanno ricevuto nei seguenti nei giorni seguenti alla messa in onda su Netflix una crescita del 145% in più di vendita delle Slippers, che è la scarpa proprio che si vede, la classica delle Vans. Quindi questo ovviamente è un elemento importante, quindi puoi valutare l'efficacia di un product placement sia lato engagement e brand mention attraverso anche i social, sia poi l'impatto che ha direttamente sulle vendite.
Quindi diciamo si possono utilizzare dei tool che fanno una serie di analisi sul sentiment, sul brand mention, no? Su una serie
sia tool lato social, ma sia proprio io ho lavorato con anche per fare delle analisi, spesso ho lavorato proprio con le famigerate compagnie come Nielsen, Doxa e compagnia bella, per fare proprio un'indagine reale sui consumatori, su campioni di consumatori.
Ah, ok, molto interessante, quindi proprio qualcosa di più
tangibile,
diretto,
sì.
Tangibile, assolutamente. Qualche puntata fa in compagnia del buon Marco di Venchi abbiamo parlato anche del ruolo delle nuove tecnologie, della realtà aumentata virtuale. So che anche tu sei ferrata sull'argomento, vuoi dirci qual è la tua visione, diciamo quello che sarà secondo te il futuro?
Allora, sicuramente, diciamo, se parliamo di product placement, anche nell'ambito del gaming, c'è stato il caso di Balma, insomma, io guardo con attenzione i miei nipoti che, avendo praticamente tra i 16 e i 18 anni, sono nel target audience di quelle che possono essere definite le nuove generazioni. E come cambia il loro approccio alla TV on demand, all'utilizzo di game online, e quanto il product placement nei gaming, e ormai i gaming online non sono più il giochetto che facevamo noi con Sigma Sex System e company, per chi della mia generazione, ma parliamo ovviamente di giochi online, di giochi fatti con il visore, quindi direttamente realtà aumentata, entrata nel metaverso, diciamo, molti giochi avvengono nel mondo del metaverso, e i personaggi, gli avatar, sono ormai realizzati anche con degli abiti o con degli accessori che rappresentano un brand. Ed esempio il caso famoso delle Balmain, che avevano in un game, adesso in Fortnite, avevano appunto indossato tutti i personaggi la felpa, sti ragazzini andavano matti per la felpa della Balmain. Quindi questo è un bel esempio di product placement.
Sì, in effetti, non ti dico la verità, non ci ho pensato, però anche tutto quello che viene definito l'advert game, io conosco alcune società che sviluppano item per giochi o giochi dedicati ai brand. Tutto quello che è l'advert game è un sistema per influenzare e fare product placement sulle nuove generazioni.
Assolutamente sì.
Perché mentre noi, i nostri miti erano il cinema, i ragazzi sono molto più abituati a giocare ed è diventato personalizzabile il gioco. Come prima citavi tu, anche io avevo il Master System 2 Plus. Non era possibile vestire Alex Kidd con le scarpe Nike e la maglia Batman.
A me piaceva giocare a Tekken 3. Ti assicuro che la mia diva di Tekken 3 non era assolutamente personalizzabile e il suo outfit non aveva alcun brand in assoluto indossato.
Assolutamente, però è un spunto molto interessante. Ho letto di Tecno Gym che su Fortnite aveva pagato gli sviluppatori per attrezzare un luogo, diciamo che era una palestra, con tutti gli attrezzi Tecno Gym. E quindi mentre questi ragazzi giocavano a Fortnite si trovavano in una palestra Tecnogym, per dire quanto è forte quel discorso di advert game e di product placement, molto molto interessante. Ma andando avanti, volevo chiederti quali sono dal tuo punto di vista le sfide etiche associate al product placement, perché chiaramente può avere delle implicazioni.
Esatto, può avere delle implicazioni e soprattutto sui bambini, come tu sai, visto che sono madre da pochi anni, è un tema che mi sta molto a cuore, capire come si può influenzare i più giovani, i bambini, i ragazzini con il product placement nel gaming soprattutto, ma anche nei film, anche nei cartoni, vuol dire anche Simpson, che è un cartone animato, poi può essere un cartone animato un po' più per adulti,
un po' più irriverente,
però è visto dai ragazzini, è pur sempre un cartone animato, c'è del product placement nei Simpson che può avere anche un impatto, se vuoi anche negativo. La birra DAF, o la sigaretta della zia che sta sempre lì a fumare può potenzialmente essere dannoso come influenza in una fascia più giovane. Quindi la sfida più grande, che è una sfida soprattutto per chi si ritiene un marketer all'interno delle aziende, delle brand, in questa economia dell'industria del cinema, è quello di mantenere una certa responsabilità sociale nelle scelte commerciali che vengono fatte.
Assolutamente, ma io ti dico, anch'io, come dire, ho qualche anno alle spalle e io mi ricordo perfettamente, ed è rimasto impresso nella mia mente, lo sponsor Marlboro sulle Ferrari, nessuno me lo toglierà mai dalla testa. Poi io per fortuna non fumo, però non posso dire che era un qualcosa di, come dire, di etico o di positivo, per cui sposo pienamente questo che ci stavi raccontando. Ma pensavo anche al fatto che è cambiato negli anni il modo in cui product placement viene percepito dal pubblico, perché c'è stata un'evoluzione del product placement, un'evoluzione anche della percezione del pubblico. Come non lo vedi questo aspetto?
Sì, certo, la chiave nell'ultimo decennio è un po' cambiato. Considera che anche l'evoluzione digitale ha amplificato l'impatto del product placement. Scene di film che vengono ripostate al loop, dove vengono creati meme, vengono riscirate su TikTok, su Instagram, vengono riviste multiple volte su YouTube. Quindi diciamo l'impatto del product placement è aumentato con l'avvento del marketing digitale in tutti i sensi, sia in termini di esposizione del prodotto, sia in termini poi percezione e di impatto sulle vendite e percezione del marchio.
Sì, quello che è cambiato forse è che prima, tra virgolette, lo subivamo, nel senso che c'erano questi grossi mass media in cui la comunicazione era unilaterale, quindi loro comunicavano e noi potevamo solo ascoltare, recepire. Adesso invece chiaramente la comunicazione è multilaterale, nel senso che poi tutti comunicano in varie forme, appunto c'è chi fa il meme, c'è chi fa la challenge, c'è chi fa posta una foto, e quindi, come dire, questo genere di sponsorizzate, di marketing ha avuto una distribuzione a stella, direi, mentre prima era lineare, adesso va in tutte le direzioni, no? Quindi tutti ci influenziamo l'uno l'altro, però mi trovo molto d'accordo con quello che dicevi.
Ieri ridevo di gusto per un repost di una mia amica su Instagram di Jerry Calà in un film Vacanze di Natale, adesso non mi ricordo quale delle tante Vacanze di Natale di Jerry Calà, e in cui lui usava questo cappotto di... adesso non mi ricordo il brand, questo cappotto qui, e lei, cioè, aveva lo stesso cappotto, versione Jerry Calà, stesso stile, stessa faccia, però quello è un repost di un film anni 80, di uno stile, di questo cappotto in camoscio, un classico, e ha un impatto anche nel far ridere, però nel aumentare la memoria dell'utente, la possibilità di potersi vestire in un certo modo. Quindi l'impatto c'è anche negli scherzi che vengono fatti con le scene di film.
Assolutamente. E adesso racconto una cosa che farà magari un po' sorridere. I nostri ascoltatori probabilmente non lo sanno, ma io sono un appassionato e un praticante di arti marziali. Ricordo la mia arte marziale, diciamo, preferita, che ho praticato per tantissimi anni, è il Wing Chun, l'arte marziale cinese. E ricordo benissimo che io la praticavo già da tanti anni. Esce il film Ip Man, se non l'avete visto, guardatelo perché è bellissimo. Esce il film Ip Man e le ricerche di palestra di Wing Chun sono letteralmente esplose per 6 mesi. Vi ricordo che il corso in cui prima eravamo in 10, per 6 mesi eravamo in 30. Poi chiaramente questo hype, diciamo, è calato, ma c'è stata proprio un'esplosione. Volevo chiederti, nella tua esperienza, hai avuto anche qualche caso in cui, diciamo, legato all'e-commerce, in cui un product placement ha generato tante ricerche SEO o comunque tante ricerche consapevoli?
Allora, non nella mia esperienza, ma mi piace citare Sex and the City, che ovviamente da donna ho visto in tutte le varie versioni, il mito di questa donna newyorkese, di questo stile di viso un po' sopra la media. C'è stato un aumento di ricerche per le scarpe della Manolo Blahnik, con questo fenomeno appunto noto come effetto halo, che può portare a un incremento delle vendite online. Quindi assolutamente la SEO, e quindi è importante se come brand ottimizzi la ricerca di determinate scarpe o cioè, determinati prodotti con delle descrizioni perché appaiono nei film o appaiono indosso a personaggi famosi per appunto portare traffico al sito e quindi far convertire, come è successo con le Manolo Blahnik, che non erano così riconosciute sul mercato se non dopo l'apparizione del film Sex and the City. Ma stesso Zalando, cioè è un famosissimo caso, Zalando è stata indicizzata benissimo lato SEO per la ricerca delle scarpe nere con la suola rossa. Ti viene in mente il brand? Te lo dico, La Boutin. Ma spesso la gente non si ricordava il nome del brand e ha fatto una ricerca e Zalando sono stati così bravi da ottimizzare le parole chiave portando traffico sulla La Boutin.
Quindi diciamo ci può essere un lavoro di preparazione SEO in vista di un lancio di un product placement. Cioè,
assolutamente sì.
Sta programmando un product placement, anche lato SEO posso diciamo predisporre una serie di cose. Quindi.
Esatto. Ad esempio, io ho fatto una ricerca bellissima dopo aver visto la serie TV sulla Queen Elizabeth, okay. Perché non sapevo il nome del brand della borsetta che lei indossa e ho cercato letteralmente la borsetta che la regina Elisabetta indossa in ogni sua apparizione pubblica e mi è uscito il nome del brand.
Cavolo, bellissimo, questo è molto bello. Allora, noi lato Bytecode possiamo, non? In questo podcast non abbiamo mai citato Bytecode, alla 16ª puntata iniziamo a farlo perché possiamo raccontare anche di qualcosa che ci ha riguardato da vicino. Con i miei colleghi del team marketing abbiamo seguito da vicino il brand Police quando hanno fatto un product placement nell'ultimo film di Batman. E in questo caso diciamo ci siamo preparati, non ricordo la casa produttrice del film, però ci ha fornito i materiali che noi potevamo utilizzare per poi pubblicizzare in realtà degli orologi in serie limitata di Batman. E quindi avevamo questo trailer preso dal film in cui c'era il product placement dell'orologio, ma era fatto tutto da un regista, quindi era una qualità assurda. In questo caso noi, sapendo che avevamo un'edizione limitata, quando abbiamo visto che c'era il massimo hype del film, abbiamo sponsorizzato questi video per video view, per creare tanto hype, facendo iscrivere le persone a una sorta di pre-prelancio, quindi lasciami la mail per, se vuoi essere uno dei primi a sapere. E poi c'è stato in realtà il lancio vero e proprio, in cui abbiamo messo online gli orologi. Chiaramente abbiamo avvisato prima le persone che si erano iscritte alla mail, se non che 6 minuti prima di mandare la mail sono stati resi disponibili i prodotti sul sito. C'era talmente tanto hype che in quei 6 minuti sono finiti tutti gli orologi, quindi non potevamo mandare la mail perché sono finiti tutti gli orologi. Mi ho dovuto chiedere un restock spiegando la situazione, per fortuna ce l'hanno accordato, abbiamo mandato la mail e dopo 2 minuti abbiamo pubblicato i nuovi orologi. Quindi di fatto il lancio vero e proprio non c'è stato perché erano tutti out of stock, c'è stata una sorta di prelancio, però in questo caso noi abbiamo sfruttato questo effetto halo, come giustamente dicevi, del film di Batman, che era veramente un qualcosa di eccezionale. Abbiamo fatto qualcosa di simile anche sempre con Police per altri film meno iconici di Batman. Devo dire, la risposta non è stata come Batman chiaramente è un'icona, è un qualcosa che, come dire, no, in ognuno di noi può piacere o non piacere, ma Batman è un mito del cinema, e quindi volevo raccontare un po' quello che abbiamo fatto.
Bellissimo esempio, bravi.
Grazie. Ok, volevo chiederti, Antonella, se ci sono qualche altro case study che vuoi condividere con noi, qualcosa che è, qualche caso famoso.
Beh, il film Barbie. Allora, il film Barbie è un fenomeno culturale e commerciale. Anche qui l'opinione sul film Barbie la lascio ognuno al proprio e non do la mia opinione personale. Guardiamolo da un punto di vista sociale. Non solo ha influenzato le vendite delle Barbie, ma ha influenzato un trend su TikTok, su Instagram, sulle vetrine dei negozi.
Dovunque mi giravano erano
anche il mio cliente Kaori Store. Abbiamo, con l'uscita del film, la proprietaria, che è il nostro personaggio principale in tutte le stories e i reel che lanciamo su Instagram, è bella come una Barbie, Sara, se mi ascolti, ma si è vestita di rosa. Abbiamo fatto con la musica trend di TikTok del film, abbiamo fatto appunto un paio di clips e in quella settimana lì abbiamo venduto i prodotti rosa.
No, ma proprio lei, quindi la titolare.
Sì, 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 abbiamo venduto i prodotti rosa che c'erano sul negozio. Idem un po' tutti. Quindi l'effetto film Barbie è stato impatto SEO e digital marketing, popolarità del film che ha aumentato notevolmente le ricerche online, non solo relative alla pellicola e alle bambole, ma anche a tutti i prodotti correlati e tutte le partnership con la Mattel, le varie licenze. Quindi sono nate ricerche con lifestyle Barbie come parola di ricerca sulla SEO. Sono aumentati i contenuti virali e engagement sui social media, ma tutti, veramente tutti, ti ho detto anche io con il mio cliente, abbiamo creato campagne marketing, reel e video sulla scia del film di Barbie e di alcuni clips del film stesso.
TikTok era invasato, mi ricordo che non potevi aprire TikTok.
Crescite delle vendite online per le bambole Barbie, ma per tutti quelli che avevano anche le vetrine dedicate allo stile Barbie in rosa. C'è nell'ambito dell'abbigliamento tantissimo. Inoltre anche tutti i rivenditori di quaderni, zaini, penne, cioè tutto quello che era il mondo delle licenze della Barbie ha subito degli incrementi delle vendite. Quindi il film di Barbie è un emblema di quello che per me rappresenta l'evoluzione del product placement e l'impatto digitale. Ovviamente ci sono stati tantissimi investimenti in marketing per la promozione del film, c'è da dire questo, però l'hype intorno al film già prima dell'uscita del film era tantissimo. Sono stati bravi loro a livello di comunicazione sui social, di comunicazione, di push nelle advertising su YouTube.
Vero.
Del film stesso, con l'uscita e in uscita, ovviamente digital e offline PR, perché tutti i media ne parlavano di questa uscita del film, quindi si è creato un hype intorno al film Barbie. Tantissimi sono andati a vederlo, cioè conosco poca gente che non l'abbia visto, e l'impatto successivo lato social media e vendita e-commerce, non solo legato al prodotto stesso, ma a un effetto intorno a quello stile.
Sì.
È come se domani mattina, adesso al di là di Tom Cruise con i Ray-Ban, ti immaginassi un film dove il personaggio ha quello stile, non so, camicia blu, pantalone nero, occhiale verde, e tutti coloro che hanno questo stile di prodotto cominciano a vendere, perché l'occhiale verde, anche se non è della marca XY, ma perché l'occhiale verde allora lo vedi di più. Cioè, quindi un impatto molto virale che ha dato questo film, e quindi per me rappresenta un ottimo esempio dell'impatto digital, dell'intersecazione cross-channel del product placement.
Assolutamente, sono d'accordo. Volevo dare una... diciamo, rispetto a quello che hai detto, volevo aggiungere qualcosa anche riguardante al futuro, poi ti cedo la parola per darci le tue considerazioni sul futuro. Io penso che un altro aspetto fondamentale, che come giustamente dicevi, tutta la parte media, PR, ma anche questa ha una nuova svolta, perché oggi media e PR vuol dire anche diventare così popolare da entrare tra i topics dei content creator, perché comunque i content creator, penso a che crea contenuti su YouTube, sui podcast, su TikTok, sulla qualsiasi, content creator seguono molto i trend, perché chiaramente hanno bisogno di creare contenuti per intrattenere le persone, ma penso anche a Twitch. E Barbie è stato uno di quei casi che è diventato così tanto virale che entra in quel circolo virtuoso per cui content creator iniziano a fare lo special. Tu, se non eri in quell'hype, ascolti il tuo content creator preferito che ne parla, ti incuriosisci, è una sorta di trigger aggiuntivo, no? Oltre ai classici media e PR. Quindi un mio consiglio per il futuro è quello di, oltre a triggerare, per così dire, giornali, PR, triggerare anche il content creator di determinate nicchie, perché oggi sono dei veri e propri media. Sono dei veri e propri media in tutto e per tutto. Creano dei contenuti, hanno un audience, hanno una presenza e creano molta hype. Quindi un mio consiglio è anche di interpellare queste persone e creare, diciamo, interesse da parte loro. Volevo chiederti, quali sono le tue visioni per quelle che... qualche anticipazione su quello che è, secondo te, il product placement per il futuro? In parte ne abbiamo parlato, ma volevo un po' tirare le somme.
Sì, ecco, tu sai che sono una patita dell'omnicanalità della comunicazione, cioè quando pensi a un progetto, quello che spesso le aziende non fanno è mettere tutti i responsabili di dipartimento e le agenzie che collaborano con un brand sedute a un tavolo e dire ok, questo è il progetto, come deve uscire su tutti i canali touch point in maniera univoca. È molto difficile, tantissime aziende, ovviamente non le più blasonate, però le medie imprese fanno degli errori su questo. Quindi la mia idea del futuro del product placement è: ci sarà, continuerà a esserci classicamente nei film, nelle serie TV, con l'avvento di Netflix, insomma, della TV on demand, comunque aumentano le serie TV, quindi aumentano le possibilità di fare product placement, perché altrimenti l'industria del cinema non so come potrebbe continuare a produrre film. Ma dall'altra parte l'evoluzione più sofisticata è di integrare, come già detto tu, i content creator che fanno dei contenuti nativi, che potrebbero generare un'azione virale della visualizzazione di un brand, quindi aumentare il contenuto, riutilizzare tutti questi contenuti su tutti i canali, dall'e-commerce, le newsletter, i social media di proprietà, i content creator, gli articoli, digital PR, quindi in tutto quello che è l'ecosistema della comunicazione in maniera univoca. E poi hai adesso gli strumenti di misurazione che probabilmente negli anni 80 non avevamo, perché non avevamo l'impatto engagement, pre, post esposizione. Quindi io invito veramente a includere nel proprio progetto di sviluppo di un progetto di comunicazione legato a un product placement anche un'analisi con le aziende più idonee per valutare gli effetti pre e post esposizione del brand, ma anche utilizzare tutti i tool per valutare il sentiment, l'engagement, oltre che guardare le vendite. Ti dico, banalmente, nel mondo dello sport, e questo te lo racconto su Saleva per chiudere, su Saleva non abbiamo fatto product placement nei film, ma sicuramente abbiamo ben sponsorizzato un sacco di eventi. Mi viene in mente la Red Bull X-Alp, che è un evento della Red Bull in cui ci sono questi atleti che fanno hike and fly, quindi fanno hiking e poi col paragliding, quindi hike and fly attraverso le Alpi, partono da Salisburgo e arrivano a Monaco, in Francia, quindi sul mare, attraversando tutte le Alpi in questa... vince chi arriva prima, ovviamente, con tutto quello che sono le intemperie, devi salire la montagna, devi volare in giù, devi risalire l'altra montagna, cioè non è proprio una passeggiata, una sorta di Iron Man delle montagne. E noi, cioè, quando lavoravo in Saleva, avevamo fatto appunto la personalizzazione delle divise per gli atleti, e l'impatto di quei prodotti sull'e-commerce era altissimo, perché subito dopo, durante il periodo in cui c'era la forte esposizione della Red Bull che pubblicizzava l'X-Alp, noi che avevamo creato la landing page, i social media, la newsletter, cioè tutto quello che era il touch point digitale e anche media offline, parlavamo di questo evento. Le vendite del prodotto X-Alp sul sito della Saleva, che non era proprio simile a quello utilizzato dagli atleti, era esploso esattamente durante le due settimane dopo l'evento stesso. Quindi pensare a 360 gradi di quello che è in mano, che può essere un tesoro in termini di impatto nelle vendite online e offline, perché anche la vetrina del retail era integrata.
Molto interessante, bello, una bella esperienza. Grazie mille, Antonella, per aver condiviso con noi questa puntata e averci portato la tua esperienza. Grazie davvero.
Grazie a voi, come sempre è un piacere essere con voi qui.
Allora, voglio chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne pensano di questo inizio della nuova stagione, in cui abbiamo provato anche un format un po' più dialogato e più chiacchierato, un po' più, come dire, a ruota libera su un topic. Se volete, fateci sapere sui nostri social, ci trovate sia su Instagram che su LinkedIn. Fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace o se preferite le puntate un po' più strutturate, così potremo creare dei contenuti sempre più ingaggianti. A tutti gli ascoltatori, se avete apprezzato questa puntata, appunto, continuate a seguirci e iscrivetevi al nostro podcast per rimanere aggiornati. Ci saranno molte altre storie affascinanti da scoprire di eroi del commercio elettronico e delle sfide che hanno affrontato.